nell'ambito calcistico, perché no, Gennaro?
Siamo con Gianni Ippoliti, buonasera.
Buonasera, eccoci. Allora, perché no, tanto il calcio è una cosa seria, quindi voi avete esordito, ci potrà dilettare. Cioè, c'è gente che sta male, se la propria squadra non gioca bene, se non vince. Quindi vi invito, proprio anche per il clima delle feste e tutto, avere massimo rispetto per i sentimenti dei tifosi e per le fedi calcistiche.
Ma noi tre, guarda, che siamo qui, noi tre che siamo qui presenti, tifiamo per squadre che non vincono praticamente mai, quindi figurati.
E quindi a maggior ragione pensa alla tristezza di questa gente che è una vita che non vince e quindi pensa quanto può soffrire. Quindi arrivo io che mi metto a scherzare, a dire la gente ha bisogno di conforto, quindi confortiamo tutti, sono a vostra disposizione.
Senti, il campione che più stuzzica la fantasia anche per quanto riguarda qualche tua rassegna stampa, quale potrebbe essere? Campione del calcio?
Ma secondo me la cosa interessante è il linguaggio dei calciatori. Quando dicono, la nostra squadra ci sono molti elementi giovani e altri, tra virgolette, più anziani. Che vuol dire tra virgolette? si sta usando il tra virgolette senza sapere il significato. Abbiamo giocato una partita dura, difficile, tra virgolette, piena di pericoli. Perché, tra virgolette, perché? Cioè, che cosa? Ecco, quindi questa è l'ultima frontiera del calcio, è interessante proprio soffermarsi sul linguaggio usato dagli addetti ai lavori e dai calciatori.
Potresti farci un bel librettino con le dichiarazioni dei giocatori in questo senso.
Sì, va bene. Insomma, lo fanno tutti, le gaffe, le cose, non è una novità, però questa del tra virgolette è l'ultima, ecco, tanto per citare una new entry delle perle del calcio.
Gianni, non so se è pubblica la tua fede calcistica, se ci vuoi dire per quale squadra tifi.
Io ero un ultra della Roma, gli ultra erano in giacca e cravatta, io suonavo la tromba, proprio la cornetta in curva sud, perché era morto il trombettiere negli anni 60 e allora io mi feci comprare da mio padre un regalo, una tromba, e quindi andavo in curva sud a suonare, quindi ero proprio la punta di estrema della violenza degli ultra, questa era la violenza negli anni 60.
Mentre adesso, insomma, vediamo un evolversi, un crescere di situazioni sempre più pericolose,
tra virgolette
più pericolose, insomma, stanno crescendo gli episodi di violenza negli stadi, qui diventiamo di nuovo un po' più seri, perché è un argomento importante, non è la prima volta che sia in campi minori che in campi affermati, insomma, di categorie superiori, si verificano episodi del genere. È un fenomeno che deve essere preso in considerazione per quello che è, oppure possiamo anche, non direi che sottovalutarlo, ma tenerlo un po' a distanza per ora?
Ma no, io lo lascerei tranquillamente dove si è sviluppato, dove è cresciuto. E il problema adesso sono le feste. Cioè, perché se i violenti la domenica appunto vanno o allo stadio o addirittura quelli che non hanno il biglietto, che non gliene frega niente della partita, vanno a fare le violenze fuori dallo stadio. Il problema adesso è che durante la pausa natalizia non c'è il campionato, quindi tutta la violenza si sfoga in famiglia, perché non c'è più la partita e uno con chi se la prende, e quindi accoltellamenti, botte, liti. Quindi io una volta si giocava, mi ricordo, ci fu un turno di campionato il 31 dicembre, si giocava tranquillamente. Quindi torniamo a giocare in modo che chi deve esercitare i propri istinti belluini c'ha un luogo deputato, diciamo, dove poter fare questo, perché farlo in casa, poi ci sono bambini piccoli, c'è gente anziana, cioè spaccare tutto, accoltellare, tirare bombe, ma allo stadio è il luogo ufficiale, riconosciuto, vero, autentico, dove si possono fare queste cose, no? Che uno va in giro così a sfasciare, si va allo stadio, si fa lì dove uno è autorizzato a farlo, insomma.
Senti, ma al di là di questa considerazione, secondo te il calcio è un argomento troppo serio o troppo leggero?
Il calcio è l'unica cosa seria che c'è. Tu guarda la differenza, ripeto, di quando non ci sono le partite. La gente di che parla? voi parlare dei problemi che c'è in casa, dei problemi di lavoro, no, quando c'è la partita si parla di quello, gente disoccupata, che dice però ci hanno tolto un rigore, cioè, parlano di quello. E il calcio è l'unica cosa seria che abbiamo, l'unica cosa seria che è rimasta, che fa, non fa parlare di tutti gli altri problemi.
Gianni, ora non so se scherzavi quando hai detto che andavi nella curva dei tifosi romanisti o se effettivamente andavi...
No, è vero, è vero, ah, è vero, sono le foto, adesso ve le faccio pure vedere.
Ma vai sempre allo stadio quando hai la possibilità e ti chiedo...
Non vado più allo stadio perché pur avendo la tessera federale per la tribuna d'onore, perché io sono un collaboratore dell'AIA, per avere l'accredito uno deve andare il giorno prima... giorno prima, alle 2 del pomeriggio del giorno prima, a ritirare il biglietto per motivi di sicurezza. Allora, uno, una volta, quando uno ha tempo andava allo stadio, uno adesso deve avere il tempo di andare il giorno prima a ritirare l'accredito. E chi gli va? C'è tanto comodo a casa, la televisione, uno si guarda tutte le partite, evita di spostarsi, trovare il parcheggio, trovare la macchina rigata, oppure andare col motorino, non ti fanno passare, non c'è posto per parcheggiare nemmeno col motorino, piove, a casa, tranquilli, e basta. Infatti, sempre di più, quando c'è la violenza degli stati, chi è che si frega le mani? Sono chi vende gli abbonamenti per vedere le partite a casa. Perché ogni sottrazione di pubblico, no? La curva deserta, non c'è più nessuno, la tribuna, tra un po' saranno deserte le tribune, poi sarà deserta la tribuna d'onore e rimarranno tutti a fare gli stati nuovi. Ma no, perché tanto fino a quando c'è la Pay TV che sostituisce, sopperisce a tutte le carenze, gli stadi nuovi non si faranno mai.
Giustissimo, sei riuscito a fare delle riflessioni in maniera ironica e scherzosa, riflessioni serissime che forse altri più potenti di noi e che dovrebbero farlo non hanno il coraggio, non hanno il tempo per farlo. Senti, tornando a quello che è il tuo ruolo, visto che ti occupi spesso di rassegne stampa che sono veramente esilaranti, vorrei sapere se c'è qualcuno, che personaggio famoso, che si è arrabbiato con te perché magari ritiene che lo hai messo in cattiva luce, e se qualcuno addirittura ha creduto a qualche rassegna stampa simulata che hai fatto in TV.
Sì, no, ci furono ministri, io stavo facendo la trasmissione in prima serata con Anna La Rosa, la trasmissione politica. Quando io tirai fuori la finta prima pagina del Corriere della Sera, un ministro mi disse: no, non è possibile, ma questa quando è uscita? Dico: no, è il giornale di domani. Allora subito questo al telefono a cercare il suo segretario per sapere da quale agenzia era partita la notizia che poi aveva provocato questo titolo in prima pagina. Quindi, se il giornale era fatto con gli stessi caratteri, la stessa fonte esatta dell'originale, era praticamente indistinguibile, perché poi adesso, per esempio, se noi andiamo a vedere come titola la Gazzetta dello Sport, sono i miei titoli di 15 anni fa, tutti giochi di parole, cose che erano impensabili per un quotidiano, e invece poi adesso li fanno veramente i titoli così.
Gianni, tornando alla questione degli stadi, ti chiedo di raccontarci un po' com'era effettivamente andare in curva negli anni 60, quando insomma hai iniziato ad appassionarti di questo sport e quando frequentavi appunto gli stadi e non c'erano, immaginiamo, tutti i problemi che ci sono adesso e che ci hai descritto.
Il problema degli stadi oggi sono i settori riservati alla tifoseria ospite, le barriere che ci sono. Allora, quando tu isoli e c'hai la zona cuscinetto tra i settori, tu lasci ben sgombro il campo visivo di dove tirare i fumogeni, perché c'hai quella striscia, no? Dove c'è la squadra, i tifosi della squadra avversaria. E questo è sbagliato. Cioè, tu devi mischiarli i tifosi, come nelle scene quelle che c'era allo stadio Gassman, no? Vi ricordate il film Laziali e Romanisti vicino? In quella maniera là uno si dava una botta, uno schiaffo, uno sfottò, però non succedeva niente. Se tu invece adesso li isoli, sono ben distinguibili e quindi tutti i sassi, i fumogeni, le cose vengono tirati contro quel settore. Non è quella la soluzione. La suddivisione per settori a seconda della tifoseria è pericolosissima, anche perché poi gli steward negli stadi, nei settori pericolosi, non ci vanno, perché non li fanno proprio entrare.
Ecco Gianni, da romanista hai delle speranze per questo campionato o anche per la Champions League? Oggi c'è stato anche il sorteggio della Coppa dei Campioni.
Ma le speranze di che? Cioè, la Roma può vincere lo scudetto ogni 20 anni, no? Quindi l'ultimo l'ha vinto nel 2001, adesso nel 2021 potrà rivincere, perché ogni tanto le squadre, cioè la Roma gli ha detto bene che non è andato in Serie B, perché tutte le squadre non squadre che hanno vinto lo scudetto, Verona, Sampdoria, Napoli, Lazio, poi sono andate in Serie B dopo, per punizione. Quindi la Roma che si contenti di uno scudetto ogni 20 anni, così poi quando festeggiano sono tutti contenti, 3 mesi di festeggiamenti, ma è inutile pensare a un ciclo, perché l'anno dopo lo scudetto del 2001, sempre la Roma con Batistuta e tutto, ancora più forte, ancora più forte, era arrivata a Natale, aveva 6 punti di vantaggio sul Milan, era imbattuta, maggior numero di gol segnati, minor numero di gol subiti, e praticamente alla vigilia di Natale, il 23 dicembre, è uscita fuori che la Roma non poteva iscriversi al campionato per problemi societari, quindi rischiava chissà che cosa. Cioè, il 23 dicembre esce questa notizia, non è che esce a giugno, a luglio,
sì, sì.
Cioè, quando si... A quel punto allora la Roma ha smesso di giocare. Tutti quanti i giocatori hanno cominciato a pensare chi doveva andare da una parte, chi doveva andare dall'altra. Il campionato della Roma, che era iniziato, cioè non c'erano proprio avversari, e finì così. Capello che scappò, tutti i giocatori che se ne andarono via, e finì così. Infatti appena ritornati alla Befana perse la prima partita subito in casa, senza giocare, proprio irriconoscibili giocatori. Quindi è come per la borsa, se tu oggi metti una notizia, un ministro annuncia un possibile emendamento, una cosa, quel titolo schizza in alto, e poi dopo, quando viene smentita la notizia, il giorno dopo, no, sono stato frainteso, il titolo precipita. Ecco, in quelle poche ore c'è gente che fa quello che deve fare e si sistema per 6-7 anni senza poi più problemi di lavoro, basta fare qualche movimentino. La stessa cosa, le società sono quotate in borsa.
Sì.
Quindi quando uno c'ha una squadra che è alle stelle e tu dici che non deve essere iscritto al campionato e rischia penalizzazioni, cose, squalifiche, radiazioni, poi, no. Poi il giorno dopo, dopo la sconfitta col Milan, hanno detto no, forse la squadra può rimanere. Questo fatto sotto le feste, ma chi ci crede?
Hai ragione. Grazie Gianni, buona serata, ci risentiamo presto.
Cioè, finito qui, cioè, sì. Finisce qui.
Vogliamo andare avanti?
Cioè, io stavo cominciando, ma non te voglio parlare adesso. Io pensavo una cosa lunga, non stop di tutta la notte per parlare di dire le cose come stanno. Cioè, grazie.
Senti,
è finita.
No, ma allora, se abbiamo 2 minuti, allora, guarda, allora, mi incuriosisce questo argomento.
Ma come 2 minuti?
No, se hai te 2 minuti, non so se. Ti chiedo questo: nei giorni scorsi è uscita una notizia che in effetti è passata un po' sotto traccia, no? La possibilità, insomma, anche per la Juventus di avere dei punti di penalizzazione. E per affari vari legati a trattative di mercato degli ultimi anni. Una notizia che poi non ha avuto lo stesso battage mediatico e la stessa risonanza rispetto ad altre. Visto che ha introdotto l'argomento, ti chiedo se l'avevi notato, cosa ne pensi, insomma.
Guarda, io penso solo una cosa. La Juventus doveva fare causa alla Federcalcio e doveva avere 540 milioni di euro come risarcimento per la retrocessione, no? Giusto?
Sì, sì.
Oh, secondo voi la Federcalcio c'aveva 540 milioni da dare?
Insomma.
Li trovava, dai.
Da qualche parte, sotto il materasso.
540...
un materasso abbastanza grande.
Ricordatevi questa situazione qua. Poi fate voi tutte le considerazioni, le cose che volete dire. Io mi ricordo solo questa notizia. Poi non se ne è più parlato. Poi è scomparsa la notizia.
Giustamente.
L'inno del campionato l'avete mai sentito voi? Famoso inno, non si sente mai, sempre in sottofondo. L'inno della Champions si sente, no? Quando iniziano le partite.
Sì.
Perché l'inno del campionato non si sente?
Perché è più brutto, dai.
Ho capito, è più brutto. Allora, o lo cambiate, oppure se pensate sia bello che si senta come l'inno della Champions. Perché l'inno della Champions viene mandato dalla regia. E lì nel campionato no, deve stare in sottofondino, così lontano con la gente. Mi sembra giusto anche questo.
Così qualcuno
voi, frattempo... voi volete parlare due minuti ancora? Vi bastano due minuti? Quante me ne devo tirare fuori?
Ma io direi di farci un'altra puntata, dai.
No, adesso state lì inchiodati, perché l'altro 15 giorni fa è uscita la notizia che sui maxi schermi degli stati sarebbero state proposte le azioni. Ve lo ricordate o no?
Sì.
Poi?
Ma ancora non c'erano azioni... così degne da essere riproposte?
No, no, hanno detto che quelle degne non le facevano rivedere, perché sennò poi l'arbitro sembrava una specie di moviola in campo. Insomma, che ci fate vedere? Mandate delle foto, mandate foto della finale Miss Universo, mandate qualcosa. Non se ne è più parlato. Negli stadi verranno, no, non più di 15 giorni fa, sarà un mese. Negli stadi sarà possibile, è stato stabilito, si è deliberato che verranno trasmesse immediatamente i replay delle azioni. E poi?
Niente più.
La notizia poi è finita lì.
Ecco Gianni, un'ultima cosa, ma della questione arbitrale, insomma, gli arbitraggi oggi ti sembrano equilibrati? Ti sembrano... insomma...
Allora, io stamattina a Radio Anch'io Sport ho detto una cosa.
Sì.
La line technology serve per aiutare l'arbitro nell'unica cosa in cui il più bravo arbitro del mondo non potrà mai arrivare. Cioè la certezza di vedere... se il pallone ha superato o no una linea, perché tu puoi e devi, in qualità di arbitro, affidarti al tuo intuito. Io ho fatto l'arbitro per 10 anni per valutare se il fallo era volontario o no, se la mano, tutti quei discorsi lì. Ma sulle linee l'arbitro va aiutato, perché non potrà mai stare esattamente sulla linea, immobile davanti a una linea. Allora, se hai introdotto la tecnologia sulla linea di porta, ma perché non la metti sulla linea di fondo campo? Così uno può sapere, senza dover pagare un altro arbitro addizionale che costa di più, se il cross di Rudiger era uscito o no quando De Rossi ha segnato. Scusate, che ci vuole a mettere un'altra telecamera lì? E fai quello stesso sistema e non stai a discutere se la palla era uscita o no. No, solo sulla linea di porta. Il gol fantasma, perché i cross fantasma no, i falli laterali fantasma no. Nel tennis per ogni linea c'è un giudice che sta lì, ma sta fermo, dritto. Gli arbitri si muovono, non staranno mai bloccati, inchiodati con i piedi sulla linea. Questa è un'altra cosa da fare. Costa meno degli arbitri addizionali, che spesso poi sbagliano. Ma sbagliano dove si può sbagliare, perché l'occhio non ci arriva. Se certe volte uno deve rivedere 10 volte l'azione... e non si riesce a vedere, come fa a vederlo quello in una frazione di secondo? E voi volete chiudere qua la telefonata?
Sì, perché incombe la pubblicità, altrimenti poi ci licenziano.
Ah, ecco, vabbè, vi siete salvati.
Comunque mettiamo l'inno, facciamo sentire l'inno della Serie A di Giovanni Allevi, quindi...
Però parlateci sopra, perché la gente è abituata a sentirlo così.
Grazie Gianni, ci ritroviamo prossimamente.
Arrivederci.
Grazie, ciao, buona serata.
E allora andiamo subito con l'inno di Giovanni Allevi, visto che ne abbiamo parlato, sentiamolo, poi insomma può piacere o non piacere, comunque sentiamolo. Ci sentiamo fra poco qui in diretta su Antenna Radio S, la Tribù del Calcio.
Vendono Inter.